Louise, mille giorni di te e di me.
Giovedì 16 novembre 2017, 28esima puntata ed ultima puntata di Luisa, mille giorni di te e di me. Due canzoni hanno dato vita a un romanzo, a un programma di Radio Fan di Verona.
Mais qui a soulagé sa peine? Porter son bois, porter les seaux, à faire une écharpe de laine. Le jour de la foire aux chevaux, mais qui a pris soin de son âme et l'a bercé dedans son lit, qui l'a traité comme une femme, au moins une fois dans sa vie. Le bois que portait Louise, c'est le bon Dieu qui le portait, le froid dont souffrait Louise, c'est le bon Dieu qui le souffrait.
Ricordate, cari amici di Radio Fan della Facoltà di Verona, questa musica, queste parole sentite un anno fa. Ciao a tutti e buona giornata. Un pomeriggio buono, una serata buona. Grazie del successo per una storia d'amore che non è ancora finita 10 anni dopo. Bonjour Louise, bonjour les amis du nord de la France, Paris, Lille, Bordeaux, Marseille, bonjour le Canada, bonjour la Belgique, bonjour à Claude Barzotti qui a demandé mon amitié hier sur Facebook. Les miracles arrivent. Bonjour à Claudio Baleoni, à Gérard Lenormand, d'autres idoles amis que vous écouterez aujourd'hui. Subito, una delle canzoni più belle, una canzone d'amore di Gérard Lenormand, Les jours heureux, i giorni felici, come una mia traduzione subito dopo. Pour toi, Louise, cette chanson, parce que je garde l'espoir de te revoir, de vivre un jour avec toi des jours heureux, dans l'amitié ou dans l'amour, c'est toi qui choisiras. Les jours heureux de Gérard Lenormand.
Quand dehors la nuit s'enfuit, emportée par ses blanches boues, quand le soleil comme une fête vient annoncer le jour nouveau, quand la clarté pâle de l'aube vient caresser tes longs cheveux, je pose ma tête sur ton épaule et je chante les jours heureux. Je pose ma tête sur ton épaule et je chante les jours heureux. Alors le temps s'écoule comme l'eau vive d'un torrent. La vie a le goût du bonheur et tous les parfums du printemps. Les choses me paraissent plus belles quand je les découvre dans tes yeux. Les saisons passent à tire-d'aile et je chante les jours heureux. Les saisons passent à tire-d'aile et je chante les jours heureux. Doucement, tu m'invites à prendre ton corps. Tes doigts frémissent sur ma peau comme une vague d'écume d'or. C'est l'heure pâle au coin du jour, le moment des tendres aveux. Quand on cesse de parler d'amour, chanter ensemble les jours heureux. Quand on cesse de parler d'amour, chanter ensemble les jours heureux.
Ecco la traduzione italiana di questo capolavoro di Gérard Lenormand, Les jours heureux, i giorni felici. Quando fuori la notte si dilegua, portata via dai suoi bianchi cavalli, quando il sole come una festa sta per annunziare il giorno nuovo, quando la chiarezza pallida dell'aurora ti accarezza i capelli lunghi, io poso il capo mio sulla tua spalla e canto i giorni felici. Io poso il capo mio sulla tua spalla e canto i giorni felici. Allora il tempo scorre come l'acqua viva di un torrente. La vita ha il sapore della felicità e di tutti i profumi della primavera. Le cose mi sembrano più belle quando le scopri dentro i tuoi occhi. Le stagioni passano a volo d'uccello ed io canto i giorni felici. Le stagioni passano a volo d'uccello ed io canto i giorni felici da vivere in due, da vivere in due, i giorni felici da vivere in due. E poi, molto dolcemente, mi inviti a prendere il tuo corpo. Le tue dita rabbrividiscono sulla mia pelle come un'onda di schiuma aurea. E l'ora pallida all'angolo del giorno, il momento delle tenere confessioni, quando si sa parlarsi di amore, cantare assieme i giorni felici. I giorni felici da vivere in due, da vivere in due. I giorni felici da vivere in due, da vivere in due. Ecco la mia umile traduzione dei giorni felici, Les jours heureux di Gérard Lenormand. Una canzone d'amore davvero unica. Raccontare una passione amorosa non c'è niente di più bello, soprattutto quando è viva, reale, vissuta. E Luisa mi avrà portato mille risposte, mille tentennamenti ed indecisioni nel corso degli anni. Il mio romanzo racconta tutta la nostra storia d'amore, incominciata da questa poesia. Sono stato felicissimo di condividere un sentimento d'amore con lei, con te, Luisa, tramite Radio Fan. L'arte è espressione di sentimenti. Subito, Oasi della felicità, che sentirete in francese e poi in italiano, sulla musica di Paolo Zanarella, L'amour. Oasis du bonheur, à Louise et à la ville du Touquet, Paris-Plage. Mer et forêt, air iodé et air boisé, Touquet-toi accueillant, villa mirobolante, entourée de renards, sangliers et oiseaux de toutes les couleurs, vert et mai. La belle Louise, qui offre les glaces entre passion et vanille, n'oublie jamais le sourire, l'amour du sourire pour donner, aimer, partager. Le passant ne va pas chercher la glace, mais son sourire, qui offre mille continents de parfums enchantés, aux couleurs de ses boucles d'oreilles reluisantes. Marron sont ses yeux. Malheur à celui qui prétendrait le contraire. Travail et fatigue. Mais le sourire accompagne toujours sa fatigue et le client fidèle est venu remercier la belle brune de ce bel été. Louise ressemble aux héroïnes fatales pavésiennes, car charme, élégance, beauté la transfigurent. Sa gentillesse humble et aimante fait chavirer les cœurs ivres d'amour. Elle aime les autres plus qu'elle-même. Aux Mignardises et le bon café Florio de Céline, que ce soit une grâce d'être dans ce monde féerique où la fête des fleurs, des enfants et des musiciens offre stupeur, beauté des couleurs, confetti en folie. Coucher de soleil orangé se reflétant sur la mer, la plage de sable blanc déserte, caressée par la brise nonchalante, annonce la venue d'une autre saison, tandis que la beauté d'un ciel rougeâtre rappelle celle de Louise, l'Immaculée. Le silence répond à l'absence, puis le cri des mouettes salue le passant, qui repense au bel été tout qu'étoie, tandis que le soleil, tout doucement, se couche en demi-lune. Ô lumière aimée, dans le juste de la vie, dans l'œuvre du monde, illumine-nous de béatitude. Ô lumière aimée, dans le juste de la vie, dans l'œuvre du monde, illumine-nous de béatitude. Le Touquet Paris Plage, 2-9 septembre 2012, Oasis du Bonheur. Oasi della felicità a Luisa. Mare foresta, aria iodata e aria boschiva, tu che tesi accoglienti, ville mirobolanti, circondate da volpi, cinghiali ed uccellini di ogni colore, verde amato della natura. La bella Luisa, che offre i gelati, tra pesca di vite e vaniglia, non dimentica mai di sorridere, l'amore del sorriso per donare. Amare, condividere. Il passante non va a cercare il gelato, ma il suo sorriso che regala mille continenti di profumi incantati dai colori dei suoi orecchini rilucenti. Marrone sono i suoi occhi. Guai a chi pretendesse il contrario. Lavorare stanca, ma il suo sorriso accompagna sempre la stanchezza. Il cliente fedele è venuto a ringraziare la bella Bruna per questa bella estate così ricca di gesti, di sapore e di amore. Luisa rassomiglia alle eroine fatali pavesiane, giacché eleganza, fascino e bellezza la trasfigurano. La sua gentilezza umile e amabile fa capovolgere i cuori ebbri d'amore. Lei ama gli altri più di se stessa. Gli uomini se ne innamorano sempre a prima vista e lei fa finta di niente, continua a sorridere, sicché ogni fantasia ed allusione ci invitano ad amarla nella sua purezza e innocenza. E non appena le facciamo un complimento, lei arrossisce e non sa più cosa rispondere. I suoi occhi marrone di mandorla dolce illuminano la nostra vita con il sole ardente della felicità. Chi vive con lei o accanto a lei vive in questa oasi, e anche se non lo sa, la bella Luisa rispecchia il paradiso, l'Eden sulla terra. I suoi datori di lavoro diventano i suoi servi. E la bella bambina continua la sua vita splendida alla ricerca di un altrove che non sa di aver già trovato. La sua aria asiatica aggiunge un tocco di leggiadria alla vita. Il sole della bandiera vietnamita è nella sua stella viva, nel sangue del nostro essere. Ed il sole della bandiera vietnamita è nella sua stella viva, nel sangue del nostro essere. Amici ascoltatori di Radio Fana, ho voluto ricreare questa poesia pubblicata nel 2012. Vivere nel 2016 a Verona mi dona più lucidità sulla nostra bella storia. Luisa porta la luce dovunque vada, e io le assomiglio tanto perché posso partire in direzione di qualsiasi città pur di cercare maggiore serenità. E finire a ricreare questo romanzo dalla città di Romeo e Giulietta diventa per me un onore. Aggiunge sapore, stupore e ancora amor a questa storia vera vissuta. La città di Le Touquet Paris-Plage non è così bella, poiché esiste un'orribile speculazione edilizia, peggiore di quella descritta da Italo Calvino nella sua Genova amata di una volta. Tuttavia, la bellezza di questa città è dovuta alla cornice straordinaria, selva, mare e dune, con il porticciolo di Etape in cui si assapora l'aria salata e iodata di questa bella regione in cui sono nato. Ho conosciuto Luisa, la bella di Etape a Le Touquet, perciò questa città rimarrà nel mio cuore, non certo per coloro che la abitano, ossia in genere la borghesia, i ricchi parigini, e l'illese, e inglesi. Invece ho amato la gente che ci lavora e che subisce il potere dei soldi, che divora e mangia tutto sulla costa d'Opale. A quell'epoca felice io amavo Luisa e lei amava un altro. Ho conosciuto un piccolo amore, diventato grande, così grande che il mio cuore batta ancora per lei, Luisa, la bella bruna di Etape, Luisa, che mi ha ridonato la felicità di vivere. Adesso una canzone d'amore contro tutte le guerre del mondo, una delle più belle canzoni di Claudio Baglioni, per un mondo senza colore, senza squallore, senza dolore, senza terrore, senza più orrore, un mondo a forma di amore, a forma di te, a forma di un Dio che non vediamo e che sentiamo.
Così lontano e mai via di qua, ma è come quando non si sa bene dove si va. La culla di foschia di un piccolo mattino è come una malia, mi si versò nel cuore ed io inseguì la scia, forse di un palloncino scivolando via senza rumore. così si va, non perché ci sia qualche cosa poi da vedere, ma per vedere cosa c'è in noi. E poi non vedi ma ciò che pensi che incontrerai, ma trovi sempre quello che non hai pensato mai. Un altro sole in più saliva sulla strada ed io scendevo giù con passi da impostore, intinsi dentro il blu la punta di una spada. Non odiarmi tu senza rancore, me ne vado da te con un sasso nel cuore, senza rancore. Non averla con me e firmai il viaggiatore con quell'eterna febbre in noi per ciò che non siamo mai stati. Andiamo per campare già delusi e stanchi, viviamo come sempre poi rinchiusi dietro gli steccati, illusi di sembrare dei cavalli bianchi. Io allora presi via con me, pronto a sfidare le mie stelle. Poi che avremo fatto io e te, saresti tu moglie di un re oppure amante di un ribelle, o di infermiera o mando sposa a un martire senza più amore. Se quello che hai avuto sempre davanti sta, poi tanto quello che perdi non ti perdona mai, perché per perdere e perdonare ci vuole, sai. E se ora vado via, arrivederci a un giorno, e non sarà l'addio di questo viaggiatore, un grano di utopia ti porta mio senza colore.
Bianchi, misero, nero.
Ma ci pensi com'è?
A combattere già.
Un mondo senza colore.
Per vedersi ciò che presero i russi.
Senza colore.
I bianchi, misero, nero.
Un mondo a forma di te.
A combattere già.
Sulla rotta del cuore.
Per vedersi ciò che presero i russi.
Senza squallore.
E forse crepperò al nord.
Ma ci pensi com'è?
Sulla fame del sud.
Un mondo senza squallore.
Senza
squallore,
le cose che però hanno
un mondo a forma di te,
sulla fame del sud,
sulla rotta del cuore,
ma che dell'est delle banche del
nord. Senza dolore,
le madri piansero i figli,
ma ci pensi com'è,
che non sono tornati,
un mondo senza dolore,
da una guerra in cui stuprarono donne.
Senza dolore,
le madri piansero i figli,
un mondo a forma di te,
che non sono tornati,
sulla rotta del cuore. Ma ci pensi com'è?
Con le sorti dei vivi.
Un mondo senza terrore.
Come uccisero tutti i cattivi.
Senza terrore.
I vini fecero i forti.
Un mondo a forma di te.
Con le sorti dei vivi.
Sulla rotta del cuore.
Come uccisero tutti i cattivi.
Senza più orrore.
Per Claudio Baglioni, e anche per me, la risposta è l'amore. E come non pensare a Bob Dylan e il suo eterno Blowing in the Wind. Scrive Claudio Baglioni a pagina 201 di Senza Musica, una sua opera del 2005 pubblicata da Bompiani. Claudio parla dell'amore, di questo sentimento che ci unisce tutti quanti, donandoci le scintille auree delle nostre vite felici. Lui scrive: E forse se trovassimo il coraggio di non confinarlo, cioè l'amore, di non confinarlo all'atto che origina la vita, se non lo tradissimo facendone merce di scambio sui mille tavoli della vita, se riuscissimo a guardarlo negli occhi e ad ascoltare quello che ha da dire e ci decidessimo ad adottarlo come bussola e sestante per la nostra navigazione, ci accorgeremmo che la risposta a molte delle nostre piccole e grandi domande che ci piovono addosso e dalle quali spesso ci sentiamo perseguitati è più vicina di quanto immaginiamo. Come diceva un grande musicista, love is the answer. E spesso la differenza tra pensarsi, dirsi o essere davvero degni dell'appellativa uomo è tutta lì. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. E anche per me la risposta è stata l'amore. Per me la felicità è arrivata con Louise, un giorno lontano, e il ricordo di lei mi fa felice, come questo ritornello, questo volto d'angelo, che simboleggia la speranza descritta da Paolo Zanarella in Ritrovarsi, come fosse un reading di Love is the Answer, l'amore come risposta a tutto quello che succede nella vita. Paolo Zanarella, Ritrovarsi, questo volto d'angelo, francese e italiano. Ce visage d'ange, à toi Louise, avec amour. Vendredi grisâtre, matin tonne et pluvieux, une mer ridée et calme, un rayon de soleil point. Au son du clapotis des vagues, telle est ton apparition magique, comme Vénus sortie des eaux. Nous embrasser hier me conduit aujourd'hui sur le chemin maternel d'un pays asiatique qui m'unit encore plus à toi. Douceur, bonté, altruisme nous unissent imperceptiblement. Ton visage gracieux d'un ange des pays du sud ressemble à ma joie exubérante quand je t'aperçois. Et alors, les yeux dans les yeux, je sirote tes douces syllabes. J'aime tes rougeurs, Louise, quand tu reçois les cadeaux. J'adore ta gentillesse innée qui procure le bien-être à ton prochain et tu gratifies chacun d'un sourire. Les clients ne se sentent plus clients, ils ressentent ta chaleur humaine, ta simplicité humble, ton désir de servir, d'aimer ton prochain plus que toi-même. Ma chère Louise, tu es cette perle rare d'un éclat blanc et calme. Celui qui te trouvera sur son chemin recevra le bonheur immense de vivre. Il ira vendre tout ce qu'il avait pour ta pureté nacrée. Aux milliardises du Touquet sont devenues ma deuxième maison. Tu es revenue et mon bonheur rayonne à travers nos discussions passionnées, nos réparties infinies, nos sourires mutuel. Ta belle queue de cheval brune, tes boucles d'oreilles bleues comme le ciel azur de l'Italie et du Vietnam. Toi et moi, amis pour la vie et au-delà de la vie. visage d'ange, perle de ma vie. Je t'aime, Louise. Je t'aime. Visage d'ange, perle de ma vie. Je t'aime, Louise. Je t'aime. Le Touquet Paris Plage, vendredi 24 mai 2013 et mercredi 13 novembre 2013. Questo volto di angelo a Luisa con amore. Grigio, monotono e piovigginoso, un mare crespo e calmo, spunta un raggio di sole al suono dello sciacquio delle onde. Tale è la tua epifania magica, al pari di Venere uscita dalle acque. Abbracciarsi ieri mi porta oggi sul cammino materno di un paese asiatico che mi unisce quanto mai a te, gioia. Dolcezza, bontà, altruismo ci uniscono impercettibilmente. Il tuo volto grazioso, da angelo di quei paesi del sud, assomiglia alla mia gioia esuberante non appena ti vedo. E allora, occhi negli occhi, centellino pian piano, le tue dolci sillabe. Quanto aromo il rossore tuo, allo quando ricevi i regali, e quanto adoro la tua gentilezza innata che procura il benessere al tuo prossimo, e tu gratifichi ognuno di un bel sorriso radioso. Clienti non si sentono più clienti, no, risentono tanto, tanto la tua umanità, la tua umile semplicità, il tuo desiderio di servire, di amare il tuo prossimo più di te stessa. Sì, cara Luisa mia, tu sei quella perla unica, di un fulgore rado e calmo, quello che ti troverà sul proprio cammino, proverà l'immensa felicità di una vita angelica e andrà a vendere tutto quello che aveva per la tua purezza madreperlacea. Au Minardis du Touquet sont devenus ma deuxième maison. Tu es revenu et mon bonheur rayonne. La crêperie, les minardises di Le Touquet, è diventata la mia seconda casa. Sei tornata, il sole divino splende intorno alle nostre discussioni appassionate, alle nostre risposte pronte, ai nostri sorrisi reciproci, spontanei. Poi, la tua bella coda di cavallo bruna, i tuoi orecchini celesti come il cielo azzurro dell'Italia e del Vietnam, tu ed io, amici per la vita e oltre la vita. Volto d'angelo, perla della mia vita, ti amo Luisa, ti amo. Volto d'angelo, perla della mia vita, ti amo Luisa, ti amo. Le Touquet Paris Plage, venerdì 24 maggio 2013. Traduzioni la domenica 26 maggio 2013, mercoledì 13 novembre 2013. Nel corso di questa poesia ho mescolato l'italiano e il francese per dirvi quanto le lingue italiane e francesi mi sono vicine. Per sognare un brano bellissimo, L'avventura di Stone e Chardin, una delle più belle canzoni d'amore francesi, cantata da una coppia che ci ha fatto amare di più la vita. Éric Chardin è scomparso qualche anno fa. Stone continua oggi a cantare, ecco qualche strofa tradotta. È la musica che ci fa vivere tutti e due, e siamo liberi di partire domani dove vuoi tu. È quello che amo, cantare dappertutto con te. Si alza il giorno, prendiamo l'aereo e andiamo via. L'avventura è la vita che faccio assieme a te. L'avventura è dormire ogni giorno tra le tue braccia. L'avventura sono le tue mani che si posano su di me. Stone Chardin, L'avventura. Oggi su Radio Fana, l'ultima di Luisa, Mille giorni di te, di me, le più belle canzoni d'amore. E quindi alla fine della canzone si dice, è ogni giorno che Dio fa con te è l'avventura. E passiamo subito all'altra avventura, il momento culminante della puntata, perché è basato, lo sapete, su un romanzo, Luisa, Mille giorni di te, di me, con un nuovo episodio. Sentite subito qualche nota stavolta di Claudio Baglioni. ricordate? Con Stanley Chardin era all'avventura nel 1971. Gérard Lenormand cantò quell'anno De toi. Adesso vi regaliamo un momento magico del libro, quasi alla fine. Una poesia, questo sguardo così generoso. Un momento forte. Non posso dirvi di più, vi lascio scoprire. Quello che posso soltanto dirvi è che ho raccontato tutti i fatti e subito dopo ho scritto la poesia che sono andato a dare all'amica di Luisa, Céline. Ecco questa storia, non ci siamo visti quell'estate del 2013 con Luisa, per tutta l'estate, da giugno fino a quando vedrete. E la magia, l'atto magico, la contemplazione, e questa la poesia. Il titolo, questo sguardo così generoso. Sentite anche le note per l'ultima volta di Paolo Zanarella a nascere. Questo sguardo così generoso a Luisa. Felice, l'uomo che passeggia e arriva al mare, ha il ricordo felice di due baci della sua bella incisi sulle sue guance infuocate, mentre un tramonto sereno si delinea. Una spessa nube lascia intravedere a raggi arancio e la risacca del mare nutrisce i gabbiani affamati. Come quest'uomo era affamato del dolce sorriso della sua Luisa, la bella Luisa che Filippo ha appena incontrato a Étaples-sur-Mer. Certi giorni colpiscono e rimangono per sempre nella nostra memoria. Era un giorno di sole, tornava da Boulogne-sur-Mer e passò davanti a questa fatidica panetteria blu. Per lui passare accanto un po' a ricordarsi della bella di Étaples-sur-Mer, quando, lì per lì, avemmo il miracolo, tanto atteso. Infatti, laggiù, in fondo, sulla piazza, proprio sul marciapiede di fronte a una banca, con dietro di lei tante macchine parcheggiate, c'era una sagoma nota, una crocchia bruna a forma di cresta, unica al mondo. Le luci della sera si sono accese lungo la passeggiata. L'uomo ripensa a quell'incontro desiderato, alla fiaba della sua vita. A manca c'è la bandiera dei pirati del bar di Giulia, in mezzo alle palme, questa Giulia che li fece conoscere con tanta passione l'opera di Catherine Pancol e i suoi coccodrilli. Non sapeva ancora che avrebbe scritto un articolo sull'opera omnia di Catherine Pancol sulle colline di Pavese, e che la scrittrice le avrebbe inviato un biglietto di simpatia, il che avrebbe fatto sognare gli occhi azzurri della bella Giulia. I colori porpora e viola dell'orizzonte fanno anche pensare alle eriche e viola che coglieva Emily Bronte nelle sue lande amate. Quel fatidico lunedì erano quasi le 16:40. La bella ragazza che si voltò sulla piazza gremita mi aveva riconosciuto, sicché gli occhi marrone scuro di mandorla dolce non sapevano più fingere né nascondersi. E per una stupefazione inaudita e innocente, Luisa non sa nascondere la meraviglia né l'incredulità, di modo che ho creduto di sentire un grido familiare che conosci bene, amico lettore. Ah! A questo femminile, ah! Quando mise le sue mani sulle sue belle anche, mentre la mia libera fantasia interpretava la sua stupefazione, lo stupore e il mio cuore sanguinavano davanti a così tanta felicità, amicizia, amore e ancora amore. Avevo la busta della spesa che pesava e mi avvicinai a lei, vestito di una bella camicia bianca che s'intonava con la bronzatura di questa bella estate e di un abito blu turchino che indicava il colore caldo dei sentimenti dichiarati. Lei bella regina vestita di una stupenda maglietta gialla che metteva in rilievo i miei seni, e vedevo già un bel sorriso sul suo volto d'angelo abbronzato. Il sorriso mi diede tanta, ma tanta temerità, sicché andai a cogliere due baci teneri sulle sue guance, che lei mi tese e mi offrì. Ah, quel gusto, ah, quel sapore mistico, quando la bella ricambiò donandomi due baci dolci, così dolci, che andavo di nuovo in estasi, e ricevetti questo nuovo regalo di cuore prezioso, prezioso, e lo depositai per sempre nel mio intimo. Ciao, Luisa! Oh, non sapevo che cosa dirle né lei. E così eravamo lì, persi entrambi nei nostri pensieri, nei nostri sogni, sulla piazza del General de Gaulle, a Étaples-sur-Mer, una città che adoro. È un paese l'inverno ed una città l'estate, con l'afflusso dei turisti. Quando sto con Luisa, vivo come su una nube, e lei lo vede, lo sente, non sappiamo che cosa dire, che cosa fare. Ma tornai in me quando vidi la sua gruccia blu, una gruccia che l'aiutava a reggersi in piedi. E lì mi sentii male, sul punto di venir meno, senza capire. Per questa mia sensibilità, che non mi permette mai tali emozioni, ed ero così tanto sbalordito che le parole non saprebbero definire quello stato d'animo, per il solo fatto vero che amo Luisa. Lei conta come la pupilla dei miei occhi innamorati, e tutto ad un tratto veduto dalla sua bella espressione asiatica che lei soffriva, che era stata ferita, e lì ho pensato al peggio. E se avesse smesso di lavorare o miniardista alla creperia per un male sconosciuto, nascosto nel suo bel corpo? Quando si ama sul serio, si vorrebbe proteggere quella che si ama, affinché non le succedesse nessuna disgrazia, né un qualsiasi disappunto. Ci guardammo a lungo, e le parole confuse vennero. «Che cos'è di successo, Luisa?» «Ahimè, mi sono presa una storta. Bisogna che io vada a fare una radioscopia per verificare se non c'è nient'altro di più serio. Ma lei dovrebbe andare a vedere subito uno di quei guaritori che hanno quella loro scienza infusa da padre in figlio nel nostro nord. Mio padre era stato capitano di una squadra di calcio, e quando ero ancora un ragazzino mi presi una bella storta di cui ricordo ancora il dolore. Mio padre mi portò da uno di loro, sul momento mi fece male, ma poté camminare subito come se fosse stato un miracolo doloroso. Come mi guardava la bella bambina quando pronunziavo queste frasi. Luisa mi scrutò a lungo con i suoi stupendi occhi marroni di mandorla dolce che amo alla follia e di cui sentivo la mancanza fin dal primo giugno. La sua espressione familiare nella mia, e come per incanto eravamo diventati gli amici di prima, i veri amici di una volta, quando anche lei conoscesse bene l'immenso amore che nutrivo per lei. Poi i miei occhi le mandarono così tanto amore che lei ne arrossiva tutta. Ah, rossori celesti, rossori della passione, rossori della rosa d'amore, rossi e rossori che io amo al di sopra di tutto. Luisa rossa da amare. Il più bello è che i suoi occhi di mandorla non mi lasciavano. Eravamo come due esseri calamitati da una forza suprema che ci superava. Mai Luisa si era tuffata così a lungo all'interno di me. I suoi dolci occhi penetravano nei miei ed ero perso fuori di me, disorientato, sicché Luisa ne fu alquanto turbata, il che la lasciò di stucco, poiché non riuscivo ad esprimere il vero amore che ardeva in me per lei, né la mia tenera passione di lei. Oh Dio mio, gli occhi miei così verdi le mandavano tanto, tanto amore, sempre più, di guisa che ero inchiodato e meravigliato davanti alla sua beltà paradisiaca. Non potei neanche accorgermi se lei avesse i suoi belli orecchini che tintinnano e tintinniscono. Di fatto ero innamorato cotto e avevo paura per la sua salute. Mai avrei creduto di ritrovare un grande amore all'autunno della mia vita, così ricca di incontri e bella di storie, seguendo la tempesta della vita e dell'eterno. Dinanzi a lei così maestosa, Anche se fosse ferita, mi sentivo minuscolo, umile, ed ammiravo lo stesso la sua grande bellezza, malgrado la gamba ferita, ricoperta di calzoni gialli. Quanto Luisa ama i colori sgargianti. I suoi belli occhiali da sole neri erano al di sopra dei suoi capelli bruni, e questo le donava una giovinezza, una freschezza, una beltà da diva. Mentre gli occhi si scrutavano e si parlavano a rischiai, «Vuol prendere un caffè?» «No, non posso, giacché...» «Ecco il mio autista!» E volitiva, come sempre, la bella prese la stampella blu per avviarsi a percorrere qualche metro in direzione di una macchina blu, un Audi decapottabile che stava per arrivare dietro le macchine parcheggiate. La piazza era gremita di ragazzi e colma di macchine sotto questo sole ardente. Certo, non ho più guardato a lungo la mia Luisa per non attrarre l'attenzione e la gelosia possibile del suo autista, e poi, ahimè, non l'ho più vista. Quando sono rientrato nel ristorante bar al vecchio porto di Étaples-sur-Mer, mi sedetti e guardai subito fuori dalla finestra, e così vidi passare l'amor della mia vita in questa bella macchina blu, e per il mio gusto e piacere notai che anche il suo autista avesse un berretto, il che significa che Luisa ama i capelli e i berretti. Vabbè, un buon pro per me, no? Dai, a pensarci, fu la più bella giornata dell'estate a Étaples-sur-Mer, il paese di Luisa, della sua nascita. Il destino e la volontà del mondo hanno voluto questo incontro, e abbiamo saputo ambedue essere felici ed accogliere l'altro nella nostra intimità di sempre, quando anche stavolta fosse proprio un triangolo, l'eterno triangolo degli amori, quando una donna è così bella, seducente, attraente. I tuoi occhi belli di mandorla dolce mi hanno interrogato, Luisa, e hai veduto che i miei sentimenti erano veri, puri, seri, e anche tu mi hai voluto bene, donandomi quanto potevi donarmi. E da quasi 3 mesi aspettavo questa immensa felicità. Non sei fuggita, e poi come saresti potuta fuggire? Al contrario, il tuo cuore buono, mansueto, molto mite, placido e benevolo mi ha accolto. Grazie, angioletto mio, dal bel volto asiatico. Sappi che la mia mente è quanto mai agitata dopo questo meraviglioso evento estivo, della fine di un'estate, e dire che ho mosso cielo e terra per trovarti l'indirizzo di un guaritore. Sappi che la sera stessa stavo davanti a Trofatello Joss, che stava nella creperia a fare le famose crepe che lui distribuiva dal vano della finestra ai clienti di passaggio. Ah, rivedendo gli occhi marron di mandorla dolce di Joss, rivedevo i tuoi, e così gli diedi l'indirizzo e provai tanto sollievo quando lui disse: «Lei sta un po' meglio adesso». Inutile dirti, dolce angelo ansiantico, che dormì molto difficilmente, penosamente quella notte. Stavo con te in pensieri durante tutta la notte. L'indomani sei venuta nella bella creperia o Minardis per ricercare Joss. Ahimè, io non lo sapevo. Zoppicavi, mi ha detto Giuliano, il figlio di Joel, quello che andò in Canada in seguito a una delusione amorosa per trovare Megan, una canadese, e tornare insieme a lei presso i genitori a Étaples-sur-Mer. Sapendo che zoppicavi, anch'io soffrivo in silenzio. Le sorprese non finiscono mai, poiché la nostra dolce storia sta sulle labbra di tutti i nostri conoscenti. E così il mercoledì sera la bella Céline, dagli occhi azzurri, mi disse che aveva saputo che io e Luisa ci eravamo rivisti. Subito le trasmisi 2 belle pagine poetiche appena scritte sul nostro bel incontro. 2 belle pagine che sono nient'altro che una dichiarazione d'amore, già che più il tempo passa, più mi rendo conto dell'intensità eccezionale di questo piccolo amore diventato così grande. Proprio il fuoco grande e devastatore descritto a 4 mani da Cesare Pavese e Bianca Garuffi, che ebbero un legame d'amore che diede alla luce dialoghi con Leucò. Poi, come nella vita di Adele e come nella Mariana di Marivaux, le lacrime sgorgano come perle di gioia, bianche e luminose. Sono proprio le lacrime della felicità, della gioia di averla ritrovata. Infatti, bella Luisa, il tuo cuore sembra così grande e grosso per ospitarvi tutti quelli che ti amano. Oh, quanto ti sono grato, angelo mio, gioia mia. Dopo aver letto i miei foglietti poetici, la bella Selina mi disse stasera, ho letto le sue pagine. Sono belle, no? Selina sorrise, non mi rispose subito, perché il blu azzurro dei suoi occhi dolci mi scrutò profondamente, e lei mi disse, sussurrandomelo, lei ama Luisa, la ama davvero. E io, rosso come un bel peperoncino da invisibilio, perciò ho adocchiato Selina, così bella e desiderabile come Luisa, regalandole uno sguardo dolce e tenero nel quale l'amica di Luisa poteva facilmente decifrare questo. Sì, è vero, cara Selina, amo follemente la sua amica, la nostra amica Luisa. Quando la penso, io non ci sono più. Non esisto più. Torniamo subito al secondo argomento di questa trasmissione, che è contro tutte le guerre, con una canzone, Pace, di Claudio Baglioni, tratta da Incanto.
L'immenso soffio dell'oceano le spinge via con sé a naufragare su spiagge chiare, un passo dalla vita muoiono conchiglie e nelle orecchie ancora il mare s'arrampicano in cima con quei ginocchi secchi e tutto il mondo giù respirano, si fanno roccia e al sole un'altra volta guardano. Poi chiudono per sempre gli occhi, gli stanchi. Ed io ti chiedo perdono se, fratello, a volte tu mi hai fatto male. Io non potevo essere come te, un mago, un angelo immortale. Da smarrir la luce della semplicità, quando poi si nasce e il primo grido è un pianto, è un bambino, è un uomo che il suo nome non sa. Aspettano finché lassù una notte più irreale come una cattedrale nell'aria antica cantano per una sola estate le cicale. L'amico cadde mentre era in volo sopra un prato, che le sue ali non si aprirono, guida di quei poeti che un giorno si smarrirono. Lui sì che mi trattò da uomo, adesso è andato, ed anche noi ci lasciamo qui, fratello, e non dobbiamo dirci niente, ci serve pure da arrivare lì e ripartire nuovamente. che non so amare ancora, ciò che ho e non so non amar quel che non ho, fermo sull'abisso tra il rischio e la paura, quel che non mi uccise mi lasciò la forza di vivere. Forse un mondo uomo sotto un cielo mago, forse me.
Avete appena ascoltato Pace di Claudio Baglioni. Subito vi leggerò un testo di Claudio appunto sulla pace contro la guerra, con un titolo La pace piange e si dispera. Ascoltate queste note.
Le lacrime di marzo che ora tu piangi per me.
Sono anche lacrime quelle che vengono non appena abbiamo ascoltato e letto questo testo che vi presento di Claudio Baglioni, La pace piange e si dispera. La pace piange e si dispera. Come ogni uomo che non abbia smarrito l'indirizzo del cuore, il bisogno di andarlo a trovare e la voglia di ascoltare quello che ha da dire, così come hanno fatto i ragazzi di Alexanderplatz e le donne e gli uomini di ogni latitudine, colore e credo, che hanno sfilato per dire no alla logica folle che ha portato il mondo sull'orlo del baratro. E così come gridano in silenzio le migliaia di bandiere arcobaleno, che oscillano lievi al triste vento che percorre le strade delle nostre città. Presenze autentiche che dicono con più forza di mille crusa che la pace non è un valore trasversale ma universale e che non c'è etichetta alla quale possa essere ridotta. E tutto questo malgrado mille autorevoli voci di altrettanti maestri non perdano occasione di illustrare le incontrovertibili ragioni della guerra. A sentirli parlare, mi rendo conto che la guerra di ragioni ne ha davvero tante, troppe. Così tante e così ben confezionate da riuscire a non fare una piega, nemmeno sul corpo deforme di certe indifendibili posizioni, così tante da indurre chi crede che la guerra non possa e non debba essere la risposta a pensare non solo di essere minoranza, ma addirittura di aver torto. Guerra per dichiarare la quale non ci si fa scrupolo né di tirare per la giacca Dio, né di ridere le parole del Papa con i guagi da Apocalisse, forse necessari a esorcizzare il timore che quella che stiamo affrontando possa davvero risultare un'Apocalisse. Ma al contrario di quanto suggeriscono queste ragioni, troppo perfette per non destare sospetti, chi chiede pace è maggioranza. Ed è nel giusto. Solo, come ogni innocente, non si è premurato di costruirsi un alibi, e appare quindi debole e senza difesa. Ecco, allora, che le ragioni della guerra sembrano così inattaccabili che, A volte il nostro desiderio di pace quasi ci imbarazza, come se pace fosse la parola brutta, il problema, la causa del male, qualcosa di cui vergognarsi. E guerra, la parola forte che illumina, l'unica che può essere pronunciata da chi capisce davvero come vanno le cose a questo mondo, un rovesciamento di prospettiva da far impallidire la doppiezza dei sofisti, certamente incapaci di equilibrismi così raffinati. Come la chirurgia e l'amor della medicina, la guerra, ogni guerra, anche quelle sotto l'egida dell'ONU, e la morte dell'intelligenza e del senso stesso della presenza dell'uomo. La pace deve essere davvero senza se e senza ma, perché se e ma contengono già i semi della guerra, gli alibi dietro i quali l'uomo nasconde la sua incapacità di operare la giustizia e costruire la pace. Forse per questo tutti applaudono la pace, ma nessuno la fa. Tutti condannano la guerra, ma nessuno riesce ad evitarla. Se, come diceva un grande scienziato, tutti i popoli sono per la pace, ma nessun governo lo è, guardando questa ola infinita che scuote il mondo da est ad ovest in nome di un no alla guerra, e negli ultimi 30 anni non è mai stato così forte, viene da chiedersi come ci si possa proclamare democratici? In nome di chi si governa quando si rifiuta di ascoltare la voce del demos? Confesso il mio limite. Non possiedo le risposte e non so andare più in là di queste domande, ma anch'io, come scriveva uno spirito ben illuminato del mio, mi rifiuto, tra virgolette, mi rifiuto di accettare l'idea che l'umanità sia incatenata con nodi tragicamente indissolubili alla notte senza stelle della guerra, al punto che l'alba luminosa della pace e della fratellanza non possa diventare realtà. Non resta che la speranza, tanto forte quanto fragile, di riuscire ad allontanarci ancora un po' dalla nostra natura animale e far sì che questa guerra possa essere l'ultima, e questo l'ultimo appello per la pace. Questo articolo di Claudio fu scritto tantissimi anni fa, fu pubblicato nel 2005 in un libro che vi raccomando, Senza musica, senza musica. Non ho altre parole. Adesso, subito, siamo arrivati a un altro punto nodale. Gérard Lenormand, Chanson d'innocence, una canzone contro le guerre. La musica la riconoscerete subito, Paul Simon e Garfunkel. Ascoltate Un inno alla pace.
Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ses paroles, cette chanson d'innocence, ça me fait pleurer quand j'y pense. Catherine, le monde a changé, les chasseurs sont du bon côté. Pour les oiseaux, y a plus grand chose à faire. Ils tueront les pigeons nucléaires. Les champs de blé de nos jeux d'enfance seront bientôt comme ce désert. Comment me taire quand j'y pense? Ils sont fiers de leurs bombardiers, de leurs soldats, de leurs cités. Y'a des goulags pour ceux qui parlent trop. Y'a des médailles pour jouer les héros. Y'a pas une chanson qui peut faire changer les choses. Non, aucune chanson. Ça me fait chanter
quand j'y pense. Les maîtres de la guerre sont là. Dieu est à leur côté, tu vois. Ils se déguisent derrière leur discours. Ils nous mentent un peu plus chaque jour. Quand les larmes et le sang n'auront plus aucun sens, j'irai prier si j'y pense. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Je me demande si elle croit toujours à la violence ou si elle croit encore en l'amour. Ça me fait douter quand j'y pense.
Darò subito la traduzione di Chanson d'innocence, Canzone d'innocenza di Gérard Lenormand. State ascoltando Simon Garfunkel. Lei diceva che non bisognava toccare agli uccelli nei campi di grano. Io ucciderò il cacciatore che li ucciderà. Ti ucciderò, anche se fossi tu. E la violenza di queste parole, questa canzone di innocenza, questo mi fa piangere quando ci penso. Caterina, il mondo è cambiato. I cacciatori si trovano nel posto giusto. Per gli uccelli non c'è più di tanto da fare. Uccideranno i piccioni con il nucleare. I campi di grano dei nostri giochi d'infanzia saranno presto come questo deserto. Come tacere quando ci penso. Sono fieri dei loro bombardieri, dei loro soldati, delle loro idee. Ci sono gulaghi per quelli che parlano troppo. Ci sono medaglie per recitare da eroi. Non c'è una sola canzone che può fare cambiare le cose, no. Nessuna possibilità. Mi fa cantare quando ci penso. I maestri della guerra sono qua. Vedi, Dio è accanto a loro. Si travestono dietro i loro discorsi. Ci mentono sempre un po' di più. Ogni giorno, quando le lacrime e il sangue non avranno più un senso, andrò a pregare, se ci penso. Lei diceva che non bisognava toccare agli uccelli nei campi di grano. Io ucciderò il cacciatore che li ucciderà. Ti ucciderò anche se fossi tu. Mi chiedo se lei creda ancora alla violenza o se creda all'amore. Mi fa dubitare tanto quando ci penso. Mi fa dubitare tanto quando ci penso. E adesso un momento, un altro momento felice, felicissimo. Ringrazio il nostro caro poeta Giorgio Maria Bellini.
Sono io che vi ringrazio.
Di essere venuto all'ultima puntata di Luisa, Mille giorni di te e di me. a recitare le belle poesie che ci hanno fatto riflettere su questo mondo. Allora, prima che tu legga le tue poesie di oggi, tre domande su quello che abbiamo fatto oggi, cioè una trasmissione per l'amore contro la guerra. Tre domande. La prima, come fare per ottenere la pace, Giorgio?
È una domanda da $1 miliardo. Bisognerebbe chiederlo ai vari Bush. Il discorso è che il cittadino, i cittadini, le popolazioni delle varie nazioni non hanno strumenti sufficienti per poterlo impedire. E praticamente queste persone che governano acquisiscono dei voti e quindi la chiamano democrazia. Però in realtà la gente affida una cambiale in bianco a queste persone e non ha possibilità di rimediarci.
È quello che scriveva Claudio Baglioni nel suo testo, giusto?
Sì.
La seconda domanda, come fare perché le fabbriche delle armi chiudano? Penso a quella di Ghedi in Italia e quella in Sardegna.
Ci vuole tanta buona volontà, ma temo che gli accordi internazionali lo impediscano.
La terza domanda, che è tosta, come fare perché le banche, i banchieri che dirigono il mondo vadano verso un mondo di pace, abolendo la miseria, donando il minimo indispensabile a ognuno di noi per vivere degnamente?
E bisognerebbe che questi signori, questi banchieri, purtroppo rinunciassero ai loro profitti.
Grazie. La tua poesia, Giorgio, si intitola?
Ne ho due. Una, riguarda appunto la guerra ed è tratta dalla rivista Anterem, numero 23-24 del 1983. Vi leggerò un piccolo brano da questo poemetto. Allora il titolo è Nostra Signora del Carmelo, Nostra Signorina del Carmelo a Waterloo. Con poretti di giada, fragilmente esposti a Wavre, brandelli umiliati, avido sapore di lini appena tessuti, Nostra Signorina dai polsi di silice, dall'infangata chioma, con poretti di giada, infatiscenti latrine, fragrante Carmelo. Pelo d'orso, mostrine giberne, a tenaglia, fra i formicai, a baionetta nelle lenzuola, pelo d'orso, mostrine e giberne, a fianco di spiraliche muffe. Con abrasive tempiette, sotto ombrelli di carneficina, a Waterloo, con fianchi e gole lacerati, rauco settari banderuole, Nostra Signorina con ginocchia di pece, dal fiammeggianti anche, con abrasive tempiette, in crescente terminal, vomitante Carmelo. La seconda è una poesia normale, fra virgolette. A nostra immagine, ogni fantasma del pensiero rincorre un segreto dell'ess. Voci sotterranee assurgono ai cieli primordiali. La vista improvvisa, disegni dalle ampie ali, elevandosi dall'indegno coro. Timori a nostra immagine, sciolti in un vagito.
Lascio ad ogni ascoltatore la possibilità di tradurre in ogni lingua la bella poesia di Giorgio Maria Bellini. Ringrazio Giorgio ancora, ringrazio Andrea alla tecnica, l'Università di Verona di averci accolti. Per finire, per tutti voi, un ringraziamento per essere così tanti. in ogni paese qualche verso di questo volto d'angelo. Ciao, forse ci rivedremo un giorno, forse su Radio Fan, chissà. Ciao. Questo volto d'angelo a Luisa. Siccome abbiamo sforato, avrete soltanto qualche verso, però qualche verso che lasciano presumere che ci sarà un seguito. Venerdì grigiastro, monotono e piovigginoso, un mare crespo e calmo, spunta un raggio di sole al suono dello sciacquio delle onde, tal è la tua epifania magica, al pari di Venere uscita dalle acque. Abbracciassi ieri, mi porta oggi sul cammino materno di un paese asiatico che mi unisce quanto mai a te, gioia. Dolcezza, bontà, altruismo ci uniscono impercettibilmente. Il tuo volto grazioso da angelo dei paesi del sud assomiglia alla mia gioia esuberante non appena ti vedo. E allora, occhi negli occhi, centellino, leme leme, le tue dolci sillabe, ringrazio tutti quanti per essere stati numerosi ad ascoltarci, averci apprezzati. Giorgio, ciao ancora una volta.
Ciao a tutti e a tutte. Buona giornata.
Giorgio, salutiamo Andrea che è accanto a noi, che si occupa della tecnica. Andrea, potresti darci un ciao per finire? È possibile? Dai.
Ciao a tutti, grazie.
L'avrete sentito, ok? Anche tramite lui e l'Università di Verona, che è nata, nascere, con Paolo Zanarella, che ringrazio per le sue musiche, Claudio Baglioni anche per la colonna sonora, Gérard Lenormand, Claude Barzotti e tanti altri. Un abbraccio a tutti!